Eccoci di nuovo in onda per un'altra corrispondenza. Questa volta, insomma, rimaniamo sempre in Italia, questa volta però parliamo di banche, come avevamo già annunciato. In particolare iniziamo con Banca Carige, con una voce già conosciuta anche per come dire, le corrispondenze che più volte facciamo da questa radio, però insomma non ci spostiamo all'estero, rimaniamo da noi.
Ciao a tutti e a tutti.
Ciao, buonasera.
Ciao, ciao.
E quindi dicevamo, Banca Carige presentata come un modo diverso di salvare le banche dall'attuale governo.
E invece pare che il decreto per salvare Carige sia identico a quello che ai decreti che sono stati fatti dai governi precedenti, tipo quello di Gentiloni. Sembra che lo mostri anche il Sole 24 Ore.
Sì, alla fine non c'è tanta differenza, anche perché poi per certi versi la vicenda di Carige assomiglia al Monte dei Paschi, nel senso che c'è un discorso di una banca che è sostanzialmente controllata da una fondazione, e la fondazione è di fatto la cinghia di trasmissione fra il potere politico territoriale e il potere finanziario. La fondazione Carige, che era oltretutto il presidente, era Giovanni Berneschi, era quella che metteva in moto questo collegamento, questo grumo di potere fra appunto il potere politico e il potere finanziario. E per capire un po' quello che è successo con la Banca Carige bisogna entrare un po' negli aspetti, nella biografia di un paio di personaggi che poi sono stati, diciamo così, i deus ex machina di tutta questa questione, perché il buco di Banca Carige, un buco miliardario, è emerso nel 2013, finalmente dopo le prime ispezioni di Banca Italia. Banca Italia sarebbe l'organo che dovrebbe controllare l'andamento dei conti delle banche, ma spesso si è voltato dall'altra parte. Diciamo che il bubbone è scoppiato solamente dopo che dal 2014 la Banca Centrale Europea ha acquisito la vigilanza sulle banche europee, sulle banche italiane in particolare, in collaborazione con la Banca Italia. E Berneschi è stato soggetto a un'inchiesta da cui il presidente della Carige è uscito fuori che per 20 anni questo ha sostanzialmente rubato, nel senso che costringeva il ramo vita della Banca Carige ad acquistare degli immobili che poi lui si rivendeva e le plusvalenze le portava in Svizzera, arricchendosi in maniera smisurata. E questo personaggio peraltro era all'epoca vicepresidente dell'ABI, quindi dell'Associazione dei Banchieri Italiani, proprio nel periodo in cui il presidente dell'ABI era in quel Mussari che ha mandato a carte 48 il Monte dei Paschi, quindi insomma figuriamoci che personaggi che guidavano l'ABI. E Berneschi è stato condannato a 8 anni e 7 mesi per truffa ai danni del ramo assicurativo. E il comportamento e il ruolo di Berneschi è stato esemplificato proprio dalle motivazioni della sentenza, dove si parlava del fatto che questo maggior gruppo bancario ligure, perché poi di fatto è il maggior gruppo bancario ligure che ha sportelli non solamente in Liguria ma anche in Toscana, è stato condotto al progressivo depauperamento attraverso un minuzioso e costante disegno truffaldino architettato da un comitato d'affari occulto, quindi che aveva come obiettivo l'arricchimento personale. Quindi diciamo così, la cupidigia fra virgolette di Berneschi è stata molto importante nel disastro della Carige. Ma Berneschi aveva tutta una rete di relazioni nel territorio ligure che abbracciava da una parte alcuni personaggi come per esempio Burlando, che era il governatore PD, è stato anche, se non ricordo male, sindaco di Genova, da una parte il cardinale Bagnasco, dall'altra Claudio Scajola, altro boss genovese, prima ancora, perché Bernischi insomma è un po' anzianotto, addirittura Paolo Emilio Scaiola, Tagliani,
quello che non sapeva che gli avevano regalato un appartamento sopra il Colosseo,
sì, però Bernischi che ha fatto ha messo il fratello Alessandro Scaiola sulla postura di vicepresidente di Carige, insomma, tanto per gradire. Quindi questa, e poi con queste relazioni la Carige finanziava gli imprenditori liguri e finanziava per esempio il progetto di Erzelli, cioè una specie di collina alle spalle dell'aeroporto di Sestri Ponente che sarebbe diventata una sorta di Silicon Valley, finanziava il patron del Genoa, finanziava le cooperative rosse, e naturalmente questi finanziamenti erano finanziamenti che non avevano alle spalle delle garanzie, e quindi questo ha creato ulteriormente questo buco, a parte le malversazioni di Bernischi, c'è stato questo buco creato dal fatto che la Carige finanziava degli imprenditori e politici locali senza naturalmente le garanzie, e quindi questi sono diventati crediti inesigibili. E naturalmente il buco è stato enorme, e per riparare a questo buco sono state fatte degli aumenti di capitale. Sono stati fatti ben tre aumenti di capitale: 800 milioni nel 2014, 850 nel 2015, 560 milioni nel 2017. In pratica questi aumenti di capitale non sono serviti a nulla, sono stati 2 miliardi e mezzo circa buttati, perché comunque la banca ha continuato ad avere un rosso mostruoso. Nel 2013 il bilancio si è chiuso con quasi più di 1,78 miliardi di perdite. E questi personaggi, una volta che Bernischi esce di scena, arrivano altri personaggi che non sono tanto meglio di lui. Arriva da una parte la famiglia Malacalza, che controlla il 28% della Carige, che era diventata ricca, diciamo così, vendendosi le quote della Pirelli, e oppure altri personaggi che poi diventeranno, che si conteranno all'interno del consiglio di amministrazione della banca, con un certo Mincione, che sarà che è un personaggio legato soprattutto a ambienti affaristici inglesi, e in particolare anche a ambienti di società offshore e di riciclaggio, legato anche per certi aspetti a Bisignani, che era un altro personaggio insomma di questo ambiente che è al confine fra la politica e la finanza, e aveva anche molti collegamenti col Vaticano. Quindi tutto questo intreccio ha fatto sì che la Banca Carige sostanzialmente sprofondasse. La BCE ha verificato effettivamente queste perdite, ha richiesto una ricapitalizzazione, cioè altri soldi. La famiglia Malacalza, che controllava il 28%, ha detto di no rispetto a questa ricapitalizzazione. Ecco che a quel punto è arrivato il commissariamento da parte della Banca Centrale Europea.
Domanda: chi è che avrebbe dovuto controllare e vigilare prima che si arrivasse a questa situazione?
Banca Italia che non l'ha fatto Banca Italia, perché di fatto in tante altre crisi bancarie, penso per esempio a quella del Monte dei Paschi di Siena, dove furono utilizzati degli strumenti derivati per coprire i buchi di bilancio, Banca Italia non l'ha controllato. E il fatto che il controllo sia passato in mano alla BCE ha fatto sì che ci sia stato un rigore rispetto alle verifiche, e questo rigore poi ha portato al commissariamento, perché di fatto si sono dimessi tutti gli amministratori, perché Malacalza non voleva più fare l'aumento di capitale. A quel punto chi ci metteva i soldi per ricapitalizzare, cioè per mettere altri capitali all'interno della Carige, ce l'ha messo il fondo interbancario, e il fondo interbancario è un fondo che nasce proprio per coprire queste crisi, e quindi il fondo interbancario è composto dalle banche più grandi che si mettono insieme e avevano deciso di dare una garanzia, di sottoscrivere un'obbligazione emessa dalla Carige. Il fatto che questa obbligazione non sia stata garantita ha portato il governo a intervenire, e qui subentra l'intervento del governo, che ha stanziato 1,3 miliardi a garanzia sulla possibilità di emissione delle obbligazioni di Carige. Quindi il governo è intervenuto da una parte a coprire le malefatte di Berneschi e compagnia che avevano creato quella situazione, dall'altra a proteggere gli interessi delle banche che avevano sottoscritto questa obbligazione, che però non era garantita dall'aumento di capitale. Questo lo fa con i fondi pubblici, perché di fatto la garanzia dello Stato è di 1,3 miliardi, però la legge, che è il famoso decreto salva Carige, che è stato fatto dal governo in una riunione di emergenza i primi di gennaio, ha di fatto dato la possibilità allo Stato di sottoscrivere un altro miliardo di azioni della Carige, se entro 6 mesi la Carige non fa un piano industriale che viene accettato dalla BCE e non si ricapitalizza. Quindi l'eventualità che poi lo Stato entri nel capitale della Banca Carige è un'eventualità che non è assolutamente remota.
Proprio perché hai citato la BCE, il Sole 24 Ore ha reso note le posizioni della Banca Centrale Europea rispetto al mercato e alla situazione delle banche italiane. Cioè, nell'attuale situazione non sono in molti che sono disposti a prestare soldi alle banche, quindi deve intervenire lo Stato. Soprattutto sono aumentati in numero considerevole i crediti che sono diventati inesigibili, e quindi sentiamo sempre più spesso parlare di questi non performing loans. Che cosa sono e che cosa vuol dire che entro il 2026 deve essere un po' riapparata questa situazione?
Beh, diciamo che i non performing loans sarebbero dei crediti inesigibili, però non sono solamente, diciamo così, i prestiti che le banche fanno, per esempio, al singolo privato per un mutuo e poi magari il privato non riesce a pagarli perché perde il lavoro o perché non è più in grado. Sono sostanzialmente masse di denaro che sono state prestate senza garanzie agli amici degli amici. Sostanzialmente questo è il problema reale del sistema bancario italiano. Cioè, questi prestiti che sono stati fatti a imprenditori, a politici, prestiti per progetti faraonici mai realizzati, che stanno proprio nella relazione malata e tossica fra il potere politico e il potere finanziario. Questi non performing loan, questi crediti sono stati erogati soprattutto dalle strutture apicali delle banche, quindi senza neanche passare per un'analisi del merito creditizio, e chiaramente tornano indietro come crediti inesigibili. Queste sofferenze, così le chiamano, perché quando la banca diciamo così non può più riavere i soldi è in sofferenza, mentre invece il singolo privato invece è un moroso debitore, vabbè, ma quella è una questione semplicemente di sottigliezze semantiche. Però di fatto questi non performing loans sono un enorme fardello, e la Banca Centrale Europea ha richiesto alle banche italiane di azzerarli nei loro bilanci entro il 2026, che vuol dire che questi crediti inesigibili le banche li hanno messi in bilancio, li hanno messi in bilancio a un certo valore. Azzerarli vuol dire che dal bilancio tu togli queste passività. Per fare questo devi avere altri soldi e devi ricapitalizzare, e non tutte le banche italiane sono in grado di farlo, perché il loro valore come capitale complessivo è sceso tantissimo, in quanto le banche hanno nella loro pancia tanti buoni BTP che adesso hanno perso valore a causa dell'aumento dello spread, e quindi molte banche non hanno proprio le possibilità di ricapitalizzarsi per andare incontro a questa richiesta della BCE entro il 2026, e questo potrebbe provocare un problema serio. E poi soprattutto questa questione degli NPL ha creato un mercato parallelo, perché ci sono dei fondi, cosiddetti fondi, un po' fondi avvoltoi, un po' fondi stranieri, soprattutto americani, che si occupano proprio di comprare questi crediti inesigibili, di valorizzare a un prezzo più basso, di lucrarci sopra, e quindi si è creato anche un mercato parallelo di questi non performing loans. E la situazione è piuttosto complessa perché indica una fragilità di fondo del sistema bancario, che non è semplicemente una fragilità dovuta al fatto che comunque in Italia c'è stata una crisi economica molto forte che ha visto un abbassamento sostanziale del prodotto interno lordo, un aumento esponenziale della povertà, ma è dovuta anche al fatto che le banche hanno sostanzialmente dato credito in maniera molto facile.
Tra le altre cose, un altro dato che leggevo, sempre dati ufficiali della Commissione Europea, che dallo scoppio della crisi ad oggi gli Stati membri dell'Unione Europea hanno stanziato 1.400 miliardi di euro per ricapitalizzare le banche in crisi. Quindi diciamo che non è un problema solo italiano, insomma, le cosiddette banche in crisi, problema, sì, per coprirne le perdite, ma giusto per fare un paragone, che è una cifra pari a 10 anni di bilancio dell'Unione, con cui l'Unione Europea finanzia, diciamo, tutti gli altri programmi comunitari.
Eh sì, pensa quante cose si potevano fare con questi soldi, che sono stati un trasferimento diretto di risorse pubbliche al sistema bancario. Il sistema italiano, per esempio, per quanto riguarda le sofferenze, circa 37 miliardi e mezzo, che non sono pochi, ma se noi pensiamo a quello che, ai 700 miliardi di dollari che il sistema americano ha dato alle banche durante la crisi del 2008, ecco, immaginiamo qual è stato questo flusso enorme di denaro, che poi che ha provocato un aumento esponenziale del debito pubblico dei paesi di area euro, perché naturalmente sono soldi che escono dalla fiscalità e quindi soldi che vanno alle banche per non farle fallire, e contemporaneamente soldi che fanno aumentare il debito pubblico, soldi che invece di andare alla sanità, all'istruzione, allo sviluppo, al sostegno delle attività produttive, vanno invece al capitale finanziario improduttivo e speculativo.
Certo,
questo è stato il passaggio.
Infatti, ad esempio, la rivista Valori, che se volete, insomma, sono dati che potete andarvi a leggere, ha fatto un'ipotesi, no, di come questi soldi, questi 1.400 miliardi che gli Stati membri dell'Unione Europea hanno dato alle banche in crisi o per ricapitalizzarle, ha fatto delle ipotesi di come potevano essere usati, e io ne leggo giusto un paio, no? E dice potevano garantire con 1.000 euro al mese un anno a tutti i cittadini europei a rischio povertà, e stiamo parlando di 117 milioni di persone, cioè, voglio dire, sono numeri grandi, esorbitanti da questo punto di vista. Oppure un altro dato, un'altra ipotesi, esempio, che faceva sempre la rivista Valori, è che potevano essere assicurati per 14 anni i 100 miliardi necessari per salvare il mondo dalla catastrofe climatica. Giusto per dare due esempi, no? In cui poi, quando dice non ci sono i soldi, c'è la crisi, non ci sono i soldi, però invece questi soldi in qualche modo ci sono stati, e il problema è di come sono stati usati.
Sì, per le operazioni di salvataggio delle banche si trovano sempre i soldi.
Certo, ma non solo. Poi queste operazioni di salvataggio sono state, cioè la crisi di queste banche, sono state l'effetto di un sistema di finanza, tra virgolette, creativa, che poi ha portato dei bonus esorbitanti ai manager bancari. Cioè questi signori, che sono stati i maggiori responsabili poi della crisi finanziaria nel 2008, non solo sono rimasti impuniti, si sono arricchiti a dismisura e adesso ricominciano nuovamente ad arricchirsi. Quindi non c'è stata una soluzione di continuità, e questo è dovuto anche al fatto che la legislazione, basti pensare a quello che è stata la legge Dodd-Frank, cioè hanno di fatto mescolato, diciamo così, le banche commerciali, cioè quelle che davano credito alle aziende e alle imprese, con le banche speculative. Quindi questo ha significato che con i soldi dei risparmiatori le banche fanno speculazione, investono in maniera, come dire, rischiosa, E questo, l'impunità poi porta anche al cosiddetto ritardo morale. Ciò significa che questi manager sanno perfettamente che se la banca fallisce a causa di comportamenti illeciti, la banca, per lo Stato, per evitare che la banca fallisca, che è un aspetto anche, come dire, sistemico, oppure perché è troppo grande, no? Too big to fail, e sanno perfettamente che lo Stato interverrà con i soldi pubblici. E quindi non fanno altro che alimentare questo azzardo morale. Quindi non c'è freno a questa sorta di speculazione. E l'utilizzo di questi derivati, che hanno poi aumentato a dismisura anche sia le perdite ma anche i guadagni di questi personaggi, fanno parte di un processo che ormai crea denaro attraverso il denaro. Mentre prima, insomma, nell'economia classica si diceva denaro, e questo lo diceva anche Marx, denaro, merce, denaro, cioè il denaro crea la merce e la produzione materiale crea il denaro, qui invece il passaggio è il denaro, denaro, cioè il denaro che crea il denaro e l'alta ricchezza, ma tutto artificiale.
Sicuramente, e certo, insomma, come dire, potremmo dire molte altre cose, insomma, perché questo sottende anche che la stessa, in generale, la parte politica, che comunque ha guadagnato non solo in termini economici, ma anche, diciamo, politici, di
elettorali,
consenso, elettorali e quant'altro, con il salvataggio delle banche, oggi sta facendo la stessa operazione.
Pare addirittura che abbiano copiato lo stesso testo del decreto che era stato fatto in passato.
Sì, perché poi quando ci sono, come dire, gli interessi economici, poi il sovranismo, tutto quello che si dice durante le campagne elettorali, lascia il tempo che trova, perché in realtà la questione sarebbe quella da porre sul piatto, è quella della reale nazionalizzazione degli istituti bancari, nel senso che se lo Stato entra nel capitale di una banca, come è successo per esempio con il Monte dei Paschi, non è che deve entrare semplicemente mettendoci soldi pubblici e lasciando lo stesso management e non dicendo nulla su come la banca poi lavora e quali sono i destini della banca stessa. Deve entrare nel capitale della banca nazionalizzandola e mutando gli scopi della banca, che non dovrebbe più essere uno scopo semplicemente per la ricchezza privata e la speculazione, ma dovrebbe essere invece un istituto pubblico che deve finanziare i progetti di sviluppo. Poi si può discutere se possa esistere un discorso di finanza etica o se effettivamente lo Stato proprietario della banca può effettivamente utilizzare la banca in un certo modo. Ci vuole uno sviluppo, o meglio, ci vuole una programmazione, un'idea di sviluppo, ed è quello che manca. Quindi anche se mai Di Maio diceva che lo Stato potrebbe entrare in Carige e la Carige potrebbe essere nazionalizzata, ma se manca un'idea di sviluppo, se non si sa dove indirizzare eventualmente questi flussi di denaro, chiaramente sono parole che rimangono scritte sull'acqua, sostanzialmente.
Ma poi un'altra domanda veloce: queste banche tipo Monte dei Paschi, che hai citato prima, è stata salvata parecchie volte in passato e continua sempre a tornare in difficoltà.
Sì, perché non si risolve il problema, nel senso che lo Stato ha immesso, mi sembra che siano 4 miliardi e mezzo nel capitale del Monte dei Paschi, però di fatto il problema dei non performing loans, cioè dei inesigibili, rimane tale. Non è stato fatto nulla per cambiare veramente i vertici del Monte dei Paschi, non è stato fatto nulla per far sì che proprio la mission della stessa banca cambiasse. Quindi alla fine il mettere soldi per evitare il fallimento senza cambiare realmente management e mission della banca non serve assolutamente a nulla. Il problema si ripropone pari pari e si ripropone oltretutto aumentato, moltiplicato, e questo avverrà con il Monte dei Paschi e avverrà probabilmente con la Carige, ma anche con tante banche medie piccole che non riescono a reggere questa situazione, e probabilmente questo favorirà un processo di accorpamento, cioè le banche più grosse e più solide tenderanno ad acquistare, a comprarsi a quattro soldi queste banche, in modo da creare ulteriori aggregazioni, e quindi il numero delle banche sarà ristretto, ma saranno di dimensioni enormi. Tutto questo poi ha dei riflessi occupazionali, tra l'altro, di cui non si parla mai, che significa espulsione di manodopera, cassa integrazione, licenziamenti e via discorrendo.
Ulteriori operazioni di salvataggio, perché certo, se lo scenario è questo, che cosa dobbiamo prevedere?
Basti pensare ad esempio che Carige c'ha 4.500 persone che ci lavorano dentro, lavoratori, ce ne sono già andati in 1.000, cioè che li hanno con il piano industriale che si prevede, che porterà probabilmente a un accorpamento, si parla di Unicredit ma ancora non si sa, ne andranno via anche a ulteriori lavoratori, quindi c'è anche questo aspetto che insomma non viene molto preso in considerazione.
E questa funzione di vigilanza che sta facendo la Banca Centrale Europea, in cui ha chiesto di rafforzare il patrimonio, di sottostare a questi regolamenti europei, come la dobbiamo interpretare e come, non so.
Ci sono state delle reazioni immediate da parte diciamo così degli attuali governanti, Salvini che insomma,
esatto, questo l'abbiamo letto,
si occupa di tutto e ha detto che questa è una sorta di attacco, ma in realtà la BCE segue delle regole di fondo, e poi soprattutto c'è anche il discorso che adesso cambieranno i vertici della BCE perché il mandato di Draghi va a scadere. Probabilmente presidente della BCE diventerà qualcuno vicino alle posizioni della Germania. Bisogna vedere se quelle più intransigenti, come quelle di Weidmann, presidente della Bundesbank, oppure un po' più morbide. Però di fatto molti gli ambienti finanziari tedeschi hanno spesso rimproverato a Draghi di essere stato troppo morbido con l'Italia, anzi di aver aiutato l'Italia con il quantitative easing, di aver permesso, diciamo così, ai titoli di Stato italiani di mantenere un certo livello. Il problema, peraltro secondario ma non troppo, di tutto questo passaggio sarà che, finito il quantitative easing, andato via Draghi, verrà meno il maggiore acquirente del debito pubblico italiano, e quindi si presuppone sicuramente un aumento dell'incertezza e un allargamento degli spread, è un ulteriore onere del servizio del debito pubblico. Quindi ci sono in questo una serie di aspetti non secondari, ma rilevanti dal punto di vista degli equilibri politici ed economici e nei rapporti fra l'Europa e l'Italia. E siccome c'è qualcuno che qui ha la coda di paglia, Salvini subito si è posto in contrapposizione alle scelte della BCE, ma dietro c'è anche un ragionamento di tipo politico sicuramente, e non solo economico.
E diciamo anche di propaganda elettorale, visto che siamo a marzo, insomma, certo, ci saranno le elezioni europee, quindi in questo momento, in questo frangente, non gioca a mettere tutte le criticità in campo, ma anzi far vedere che uno arriva a soluzioni per migliorare l'economia italiana, sempre tra virgolette.
Sì, perché poi in realtà il problema del debito pubblico rimane assolutamente irrisolto ed è uno degli aspetti, diciamo così, più complessi della situazione economica italiana, perché l'idea di fare debito, cioè di espandere il debito pubblico, se è finalizzata a una crescita degli investimenti, può avere anche un senso, ma se invece l'espansione si limita semplicemente a promesse elettorali oppure a forme di a modalità per ottenere il consenso, chiaramente non ha nessuno scopo, rimane non fa altro che aumentare l'enorme bolla del debito pubblico, che peraltro è un problema che l'Italia si porta appresso fin dagli anni 60-70.
Certo, che è aumentato poi in proporzione, diciamo, è aumentato tantissimo poi negli anni 80 di fatto, no?
Sì, sì. Combinazione con Craxi, con quei governi socialisti, con tutta una serie di comportamenti che servivano semplicemente a mantenere il consenso, ma in realtà l'espansione del debito pubblico non ha portato agli investimenti a una crescita. È stata semplicemente la tassa che diciamo le generazioni future hanno dovuto pagare affinché quella classe politica indecorosa si comprasse il consenso.
Certo. Non so se vuoi aggiungere delle cose oppure se ne vuoi aggiungere te, forse.
No, io sono. Sei stato molto molto chiaro, quindi oltre alla previsione di pessime operazioni di salvataggio che ci coinvolgeranno tutti e tutte, non so, è comunque importante sapere come funzionano certi meccanismi e soprattutto di chi sono le responsabilità.
Io un'ultima diciamo domanda o comunque riflessione comune, poi sicuramente non possiamo svilupparla questa sera, magari ci ritorneremo, e invece la farei su Cassa Depositi e Prestiti, perché anche Cassa Depositi e Prestiti, cioè, come dire, riguarda non poco del risparmio postale dei cittadini e delle cittadine italiane. Parliamo di 250 miliardi, anche questi originariamente servivano per dare finanziamenti agevolati a comuni eccetera, stato privatizzato, e quindi come, che ne pensi te? Che fine farà anche Cassa Depositi e Prestiti? Useremo anche quei soldi per ricapitalizzare le banche?
Infatti il problema è quello che Cassa Depositi e Prestiti sta perdendo un po' la vocazione, no? Che aveva prima, perché finanziava appunto gli investimenti dei comuni, delle collettività locali, però di fatto è diventata un allettante tesoretto, cioè perché viene, e questo però l'ha fatto Renzi, l'aveva cominciato a fare anche Letta, hanno cominciato a guardare a Cassa Depositi e Prestiti come una leva finanziaria da parte del pubblico per poter entrare attività finanziarie che avevano invece un obiettivo di acquisizione di capitale di rischio, e quindi di fatto mettendo in gioco quello che era il risparmio dei cittadini che si rivolgevano alle poste. E questo nel caso dei Depositi e Prestiti sta mutando la loro la propria vocazione. Qualcuno vorrebbe che diventasse una sorta di, come era l'IRI un po' di anni fa, e cioè un centro sostanzialmente di finanziamento di progetti in cui lo Stato entra a sostenere magari imprese e aziende decotte o ridotte sul lastico a causa dei comportamenti dei privati e dei manager, eppure per progetti che non sono ben definiti o che non hanno uno scopo sociale, diciamo così. Quindi c'è questo rischio.
E poi dicono che non mettono le mani in tasca agli italiani.
No, li mettono, e come? Anche perché poi il sistema bancario italiano è stato ampiamente foraggiato e finanziato dagli interventi pubblici attraverso tutta una serie di operazioni di cui peraltro si era già abbiamo avuto anche occasione di parlare per quanto riguarda per esempio il discorso degli interessi, della tassazione, quindi le tasche, diciamo così, il trasferimento di ricchezza pubblica verso la ricchezza privata, verso il sistema finanziario, è un trasferimento continuo e che poi di fatto finisce per depauperare quello che è il monte salario, in realtà, cioè i soldi che dovrebbero andare ad altro, anche al salario sociale, cioè al welfare, finiscono nelle tasche dei finanzieri e dei banchieri che speculano.
Bene, con quest'ultima chiosa io chiuderei qui la corrispondenza di questa sera, tanto credo che è un argomento su cui torneremo, insomma, sì. che non termina, come dire.
Ah, quasi inesauribile, direi.
Ti ringraziamo.
Grazie veramente di questa ulteriore chiarimenti e ci risentiremo a breve, magari anche per parlare d'altro.
Ciao a tutti e a tutti allora.
Ciao, grazie, buona serata.
Ciao.